Gioisco fuori di me e così posso risalire fino a me. La corrispondenza tra esterno e interno esprime la pienezza di questa dinamica. Tutto, dicevamo, consuona. Perciò, da una emotività ben accordata, verrà una luce nello sguardo, una buona compostezza, una sicurezza. Dunque noi, che siamo psiche, intrecciamo intorno a lui una danza ispirata dal Dio. Queste sono le parole di Plotino. Intrecciamo intorno a lui, a questo centro originariamente costitutivo del sé, intrecciamo una danza ispirata, divenendo capaci di coglierci nello splendore in una radiosità pura che alleggerisce e che trasforma in qualcosa che sappiamo indicare solo metaforicamente come il principio, questo divino che si palesa come un bagliore che si accende. Per giungere sino allo splendore della piena manifestazione, Plotino traccia un itinerario che comincia dall'incontro con due figure miticamente ben note, ma dai tratti evanescenti. Una di queste è la prima, è Narciso, il giovane che vuole afferrare la sua bella immagine, che per questo sparisce in quell'acqua che gli faceva da specchio. Plotino lo evoca attraverso la citazione della sua storia senza neppure pronunciarne il nome. Lo richiama alla memoria. È l'esempio negativo, colui cui non si deve assomigliare. Narciso portava impresso nel suo nome il proprio carattere identitario, il torpore, l'irrigidimento fino alla insensibilità. Narcissos, intorpidito, stordito da ciò che vede e che non distingue. Narciso, pensate al nostro aggettivo narcotizzato, Narciso affonda nella propria splendida immagine e lì si irrigidisce, non esce da lì. Si tratta nel suo caso di uno splendore che si è spento nel rischio di una comprensione sbagliata, di un'illusione, di una fissazione nel suo ego senza nessuna dinamica. Da questa figura è meglio tenersi a distanza. Una figura mortifera, disastrosa, come da una falsa partenza, per affidarsi a un nuovo eroe, a Odisseo. Costui, colto nel momento della fuga da Circe e poi da Calipso, è colto nel suo allontanamento da due bellezze concrete, Circe e Calipso, la maga e la ninfa. Plotino approva con compiacimento questo viaggio di Odisseo, questo suo distaccarsi, allontanarsi, tanto da assumerlo come paradigma di una visione differente. In questione è sempre la direzione dello sguardo, il modo con cui si attiva la visione. Quello di Narciso è uno sguardo fisso su di sé, e che dunque non vede nulla. Quello di Ulisse è uno sguardo all'orizzonte, è uno sguardo che lo porta al largo. Dopo l'allusione a Narciso, Plotino evoca dunque la fuga di Odisseo da Circe e da Calipso come una fuga che si è messa in atto attraverso la vista interiore. Plotino ha questa capacità di vedere, di farci vedere tutto ciò che è, in alto o in basso, circonfuso di luci, rilucente di colori. La filosofia di Plotino è una filosofia piena di colori, coloratissima. Se davvero colta la visione della bellezza che lampeggia, che si manifesta in maniera sorprendente, tremendamente sorprendente, deinos è l'aggettivo usato. Era lo stesso aggettivo che i tragici usavano proprio per qualificare l'uomo, l'anthropos e deinos, è qualcosa di tremendo, qualcosa che noi non riusciamo ad afferrare, che ci sfugge, che ci supera, mentre lo siamo, che siamo noi, tremendamente sorprendenti a noi stessi. Ma, torniamo a noi, se davvero colta questa visione suscita un'emozione che è trasformativa, metabolè, catharsis, la trasformazione attraverso un passaggio ad altro, una purificazione, una trasformazione che coinvolge l'essere umano per intero, fino al conseguimento di questa perfezione luminosa, radiosa. Già con Platone la filosofia ci ha insegnato a contemplare la bellezza non per il solo piacere percettivo, non il solo godimento estetico, della fruizione del bello, ma perché essa coinvolge l'osservatore in una profonda trasformazione di sé. Questo è l'interessante. Non c'è una separazione tra ciò che è visto, goduto, percepito dai sensi e il modo di essere di psiche. In quella visione, psiche raggiunge se stessa, non semplicemente coglie ciò che guarda fuori di sé. Per questo la ricerca estetica non si sviluppa senza una corrispondente indagine che è teoretica, quindi riguarda la visione. Vale a dire senza la possibilità di giungere a una visione che sia svelamento, che sia trasfigurazione di sé. La bellezza, infatti, non pacifica in un semplice godimento estetico. Essa appassiona, ci trasforma, come vuole il mito greco di armonia che nasce da Ares e da Afrodite, cioè dalla potenza che sa far guerra, quindi che sa affrontare l'ostacolo e la difficoltà, e da Afrodite che conosce quell'impegno amoroso capace di uscire dallo stato selvaggio e di trasformare l'impulso, l'istinto in grandezza umana. Umana, divino umana, cioè completamente piena. Come Platone ha descritto nel Fedro, una fenomenologia dell'anima che ritrova pienamente se stessa, in tanti altri passi delle Enneadi, Plotino ha delineato quello che ci appare davvero come un metodo di meditazione per giungere alla contemplazione più alta, dunque un metodo di studio, di messa in esercizio di se stessi per arrivare a questo orientamento di sguardo capace di cogliere chi davvero siamo. La visione del massimo splendore richiede una prima azione di apparente contraddizione. Richiede cioè che gli occhi vengano chiusi, in modo da superare l'ottica immediatamente sensibile, in modo da uscire da quella ovvietà percettiva a cui siamo avvezzi. Quindi da un'ottica, superare un'ottica che procede dalla percezione più diretta dei corpi tangibili. L'insegnamento plotiniano mira a ridestare le facoltà sensibili, quindi non è una negazione ma un potenziamento, per accorgersi del luogo che c'è proprio e verso il quale vogliamo dirigerci. Cito Plotino. Quale viaggio è mai questo? Quale fuga? Certo non si può compiere a piedi, perché in ogni caso i piedi ci porterebbero da una terra all'altra. Neanche si devono attrezzare carrozze di cavalli o imbarcazioni. Basta solamente distaccarsi da tutto e non guardare più, ma per così dire, con gli occhi ben serrati, riattivare quell'altra vista che tutti hanno, ma che in pochi usano, e ricorrere a essa. Ricordate, avevamo già trovato questo in relazione all'aggettivo afelessa, la rendere la strada spianata, quindi fare questo viaggio, un viaggio di fuga, una fuga da ciò che non è abbastanza per farci vedere chi siamo. E allora riattivare un altro modo di vedere, che già possediamo, quindi non c'è nulla di straniante, è qualcosa che ci appartiene profondamente, ma che non sappiamo usare bene. Si chiudono gli occhi per attivare uno sguardo verso l'interno, una percezione sensoriale che si affina, ma che ha bisogno, in un primo tempo almeno, di non essere distratta da immagini esterne, da immagini disturbanti o già fin troppo note. All'inizio questa vista, appena risvegliata, risulta offuscata e non percepisce ancora lo splendore. Ci vuole un lungo, un attento esercizio, una vera e propria educazione per affinare la vista, per renderla capace di apprezzare quella bellezza che qualifica oltre i corpi, i comportamenti, le azioni, le creazioni, i pensieri. Al termine di questo lungo itinerario di formazione, di educazione di sé, delle proprie capacità sensoriali, nella loro acutezza massima, insomma, al termine di questo itinerario di educazione percettiva, che ancora una volta è narrabile come una iniziazione misterica, così come era stato l'itinerario che Diotima proponeva a Socrate, chi guarda scopre se stesso in unità con l'oggetto visto. Chi contempla, chi ha una visione teoretica pura, capisce che se potesse conservare un ricordo completo, avrebbe l'immagine del sé che ha visto, perché è il sé che viene finalmente colto, quel centro di centri, il più alto, quello costitutivo.